Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è l'altro giorno, mi ammazzo. Sono nudo col telefono in tasca. Se ti penso vibra fu. Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente.
Ma prima
fammi scrollare.
È venerdì, sono da poco passate le 20:30 e come ogni venerdì parte Make Some Noise. Parte con una puntata densa di emozioni, densità è la parola d'ordine di questa sera e andremo a scoprirlo con il nostro ospite, Raffaele Notaro, editor copywriter ma soprattutto scrittore che ha da poco, diciamo, pubblicato il suo primo libro che si intitola appunto Densità. Ciao Raffaele, benvenuto tra noi.
Buonasera a tutte e tutti, ciao Paolo e Silvia per l'invito, grazie.
Ciao, grazie a te per averlo accettato e per essere qui con noi questa sera. Si preannunciano delle chiacchiere molto interessanti.
Assolutamente, andremo un po' a scoprire il tuo libro e quello che si cela dietro ovviamente il tuo libro, la tua attività di scrittore, perché Make Some Noise, come diciamo sempre, è un programma che va a scovare il rumore che c'è dietro l'arte, il rumore che c'è dietro la scrittura, il rumore che c'è dietro i libri, il rumore della vita delle persone. E il libro che hai scritto è un libro, come dire, denso di umanità, che tratta una storia particolare, una storia di amicizia, ma non solo. Potrebbe sembrare un semplice romanzo sull'amicizia, sulla formazione, perché ci sono alcuni elementi che lo fanno connotare, diciamo, come un libro di questo tipo, ma ecco, il concetto di densità, partiamo da quello. Nel libro si parla dell'amicizia come una differenza di densità. E è quella cosa che ti permette di rimanere te stesso anche quando sei vicino a una corrente impetuosa. Questo lo dice uno dei personaggi, Sonia, a Gabriele, che è un po' il protagonista del libro e che ha perso un amico, Filippo, un amico che non c'è più e un amico molto diverso da lui. È riduttivo definire densità quindi come un semplice romanzo sull'amicizia, sui rapporti così tra ragazzi? E che cos'è la densità che permea tutto il libro, i suoi personaggi, anche il registro linguistico, se vogliamo, perché appunto un libro denso è un concentrato di umanità che ci rimane addosso o è un qualcosa che ci identifica come persone?
Sì, intanto mi piace che le diverse anime del libro stiano venendo un po' tutte fuori. Questo attiene anche molto al ruolo del lettore, che sembra un ruolo, diciamo, passivo rispetto a quello dello scrittore. In realtà il lettore affianca la visione a quella dello scrittore e quindi contribuisce ad arricchire la visione del romanzo. Io ho scelto Densità perché questo titolo descrive molto bene i sentimenti che affrontano madre e figlio protagonisti della storia e vivono poi all'indomani di questa tragedia inspiegabile che dà l'inizio al romanzo. Come dicevi tu citavi prima il passo dei mari, è grazie ad una differenza di densità che due mari, io descrivo il ramo di Grenen in Danimarca, è uno spazio visibile sulla superficie dell'acqua che unisce il Mar Baltico con il Mare del Nord. E questa vicinanza senza una mescolanza delle acque è permessa proprio dal fatto che questi due mari siano molto diversi, che abbiano una differenza di densità. E questo riguarda anche molto il tipo di amicizia che avevano Gabriele e Filippo, cioè uno spazio di fiducia all'interno del quale era possibile anche confessarsi delle cose che nessuno sapeva, come ad esempio i problemi di lettura e scrittura di Gabriele. Densità però si riferisce anche al secondo personaggio, al secondo protagonista del romanzo, che è la madre di Gabriele,
Angela,
che è sopravvissuta da bambina a una frana che ha coinvolto e cambiato la geografia del suo paese e che ha ancora strascichi del presente e sul suo rapporto con i concittadini, soprattutto nel momento in cui, a causa di un pettegolezzo, si sparge per il paese la voce che ad uccidere il brillante, il ragazzo d'oro Filippo, sia stato il goffo e inetto Gabriele. Quindi da qui un po' si sviluppano le dinamiche. E Densità era un titolo che mi ha convinto fin da subito, proprio perché descrive un ammasso di sentimenti a cui spesso noi non sappiamo dare nome e che invece incidono molto sul nostro presente, sulle relazioni professionali, sulle relazioni affettive.
La massa, diciamo, viva, come dire, dell'umanità con cui ci confrontiamo quando facciamo un percorso chiaramente personale, anche identitario, è il percorso che in un certo senso fa Gabriele, ma è anche il percorso, appunto, come dicevi, della madre di Gabriele, che comunque deve fare i conti con il suo passato, con quello che si dice in paese. Poi l'elemento del paese lo andremo così anche ad approfondire successivamente.
Mi faceva venire in mente questo, anche densità come densità abitativa, no? Quindi lo spazio della provincia, che è uno spazio quasi claustrofobico per alcuni versi, però come dicevi tu, poi questo aspetto del romanzo lo affronteremo più avanti, però insomma già sta uscendo fuori in qualche modo, quindi è uno degli elementi portanti probabilmente proprio della storia. E a proposito delle varie sfumature di cui parlavi prima, no? Dicevi ci sono tanti aspetti del libro che pian piano stanno emergendo, e sicuramente Densità è anche un romanzo sul sentimento della perdita, no? Se lo possiamo definire un sentimento, anche per te è così. E poi possiamo benissimo provare qualcosa anche per qualcuno che non c'è mai stato, che non c'è al momento, che non c'è più, o solo secondo te per qualcuno che effettivamente è presente. E che cosa ci rimane quando perdiamo la persona che più ci ha compreso, come in questo caso, no? C'è questo elemento di questa grande diversità tra questi due amici che però paradossalmente si comprendono nel profondo.
Sì, prima Paolo parlava di riconoscimento identitario, e in un certo senso questa perdita, oltre alla perdita fisica, personale, nel romanzo faccio riferimento ad una perdita che è anche una perdita linguistica, cioè una perdita di riconoscimento, perché se quella lingua noi descriviamo e contribuiamo a costruire il mondo che ci circonda, la domanda che mi sono posto è quale visione del mondo ci rimane quando perdiamo quella persona che ci comprende. E la comprensione ha molto a che fare anche con la perdita, perché se pensiamo all'origine del termine comprendere, la sua traduzione è contenere in sé. Quindi è come se noi le cose che amiamo, alle cose che amiamo, abbiamo riservato uno spazio dentro di noi. Quando queste cose scompaiono per i motivi più diversi, questo spazio si svuota. E quindi noi abbiamo una relazione con una mancanza. E in un certo senso, quindi, questa cosa forse, almeno per me, deriva da una mancanza di educazione sentimentale, perché sicuramente la perdita è un sentimento, ma come molte delle emozioni che proviamo, almeno quelli nati nella mia generazione, non so se questa cosa vi riguarda, me lo saprete dire.
Siamo
poi
tutti della stessa generazione.
Okay.
Abbiamo scoperto essere X durante l'altra puntata, essere millennials, abbiamo fatto questa scoperta.
Noi siamo cresciuti senza un lessico e una grammatica legata ai sentimenti, cioè molto spesso ci succedono delle cose e noi non sappiamo dare un nome. È come se l'umanità viaggiasse a due velocità, tristi e felici, che poi nell'ultimo periodo si trasforma anche in euforie ingiustificate e poi atteggiamenti rabbiosi, manipolati. In realtà la gamma è così tanto complessa che io credo che c'è bisogno che questi sentimenti vengano spiegati anche alle generazioni più piccole, ai bambini più piccoli, perché ci sono per esempio frustrazione, malinconia, nostalgia, che è utile capire quando arrivano. È utile capire che cosa ci sta succedendo quando accade una cosa del genere, e questo attiene molto sia al modo in cui siamo cresciuti, sia alla cultura che continua a incidere sulla nostra educazione sentimentale e affettiva.
Beh, questo è uno anche degli elementi che secondo me nella storia del tuo libro comunque viene fuori, cioè comunque si sente condivido quello che hai detto sul fatto che manca forse un vocabolario delle emozioni non soltanto alla nostra generazione, ma forse anche a quelle attuali che hanno ancora più diciamo difficoltà a così ad individuare e a dare un nome alle cose, no? Soprattutto quando poi qualcosa viene a mancare, effettivamente il nome da dare diventa più difficile da scorgere e quindi sì.
Io credo che sicuramente siamo adesso, attualmente, non siamo mai stati liberi come adesso, e anche se c'è un modo di interpretare le etichette in senso negativo, io credo che ci sia anche bisogno di dare nomi specifici alle cose, perché è l'unico modo per qualcuno di riconoscersi, perché non possiamo essere compresi tutti nella stessa categoria, quindi ogni volta che noi aggiungiamo andiamo soltanto ad arricchire. Io credo che questo sia un modo molto democratico di comprendere le diversità di tutti.
E sulle diversità, e come dire, sulle diversità, sui linguaggi, sulla comunicazione, sui linguaggi personali, ritorniamo a parlare dopo il primo pezzo che tu hai scelto, Empty, dei Cranberries, che è un pezzo che descrive molto bene il senso della perdita, e quindi anche di quell'emozione, di quel sentimento di cui parlavamo rispetto a una persona che non c'è più, una cosa che non c'è più, una cosa che non sappiamo catalogare o che, a cui non sappiamo dare il nome, e magari impariamo a farlo.
Empty.
Empty dei Cranberries qui a Make Some Noise in questo venerdì in cui ascoltiamo il rumore di Raffaele Notaro, che è venuto a parlarci del suo nuovo libro, il suo primo libro, Densità, edito da Mondadori, che è uscito da pochissimo, 27 aprile, quindi fresco fresco. Tra l'altro ho visto le recensioni che ci sono online, sono tutte ottime. Raffaele, non hai nulla di cui preoccuparti al momento, perché in genere...
Meno male.
No, in genere c'è qualche pazzo che su Amazon così, cioè, si diverte come quei leoni da tastiera, no? Che nei social scrivono di tutto. Ecco, quelli della letteratura, della narrativa in genere sono anche quelli belli tosti e ogni tanto scrivono delle cavolate, ma nel tuo caso invece c'è un totale apprezzamento, così sono andato a sbirciare questo pomeriggio perché volevo vedere cos'era, che sentore c'era anche appunto rispetto a questo libro, che affronta anche attraverso il linguaggio il problema della dislessia, ne parlavamo prima, un tema che da tabù sta comunque venendo sempre più allo scoperto e viene trattato come deve essere trattato. E viene fuori nel libro il modo in cui, ecco, la mente di un ragazzo si plasma su un mondo comunicativo che diventa un po' completamente suo, è come se ci fosse il principio di un nuovo linguaggio personale. Tuttavia questo disturbo comunque viene scambiato ovviamente dagli insegnanti per svogliatezza, il ragazzo non è compreso, Gabriele diciamo viene trattato come un ragazzo non conforme a scuola ma come anche dal paese, e questo lo fa un po' diventare anche il capro espiatorio della morte del suo migliore amico. Quanto della costruzione di noi dipende da ciò che gli altri vedono e dalla classificazione che ci danno come persone più o meno conformi a quello che vogliono vedere, a quello che sono disposti a vedere?
Guarda, prima parlavamo della relazione tra linguaggio e cultura. Io mi sono servito della dislessia come medium letterario proprio perché mi interessava il suo funzionamento, perché secondo me il funzionamento dei DSA racconta molto bene il cortocircuito tra linguaggio e cultura. I disturbi dell'apprendimento li ho scelti proprio per una questione di percezione e pressione sociale sulle non conformità, perché se pensi che soltanto nel 2010 con la legge 170 si chiarisce per la prima volta che questi disturbi non riguardano assolutamente un deficit cognitivo, ok? Di conseguenza però secondo me succede anche un'altra cosa con questo chiarimento. Si riconosce che intere generazioni di studenti e studentesse che erano stati colpevolizzati perché per una presunta svogliatezza, come dicevi prima, per una mancanza di impegno e considerati soprattutto responsabili della scarsità del loro rendimento, in realtà sono stati lasciati indietro da un sistema scolastico che li ha considerati invisibili. E questo attiene anche molto all'idea che noi abbiamo, soprattutto l'Occidente, di una visione di impegno finalizzata ad uno scopo. Tutte le cose che fuoriescono da uno scopo in realtà non hanno, come se non avessero senso, come se fossero improduttive per la nostra società.
Sì, non valgono, non hanno, diciamo, un valore.
E infatti proprio l'atteggiamento degli adulti rispetto alle problematicità di Gabriele è come se la risposta fosse identificare queste problematicità come una fragilità fastidiosa. In realtà io credo che queste problematiche siano complessità che vanno ad aggiungersi alle caratteristiche personali degli individui. E quando gli adulti guardano con l'atteggiamento di Gabriele con fragilità, in realtà non tengono conto che lui resiste ai comportamenti violenti dei coetanei, per esempio, per i quali la sua amicizia con Filippo era completamente squilibrata, o resiste alle accuse di chi lo crede responsabile della morte del suo migliore amico. Ma in realtà lui fa una cosa ulteriore, cioè mette in atto una sopravvivenza linguistica, cioè con la sua amicizia con Filippo, che era l'unico che voleva scoprire questa lingua strana che Gabriele parla e scrive, era un modo per avvicinarsi, era un modo per costruire un due e con un due costruire un mondo di condivisione. Quando Filippo viene a mancare, questa condivisione scompare, perché nessuno riesce a riconoscere la complessità dell'individuo che ha di fronte.
È un po' il crollo di un mondo, diciamo, no? Appunto, un mondo personale che viene costruito, diciamo, attraverso il disturbo, ma come dire, per creare un canale di comunicazione e un canale di condivisione con un altro essere umano, un essere umano che è l'unico in grado di capirlo.
Sì, io in questo romanzo cerco anche di descrivere un ambiente in cui gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti maschi, devono essere vincenti, brillanti, virili, e nel momento in cui questo non accade sono le famiglie stesse a vergognarsene. Quindi in queste famiglie mancano dei modelli genitoriali che non siano viziati anche loro dalle aspettative sociali e che quindi siano pronti ad accogliere tutte le caratteristiche personali uniche dei figli.
Questo è un argomento molto importante, sì. Effettivamente.
Sì, in effetti, no, si parla tanto di uguaglianza di genere dal punto di vista femminile, ma diciamo che anche l'identificazione maschile con certi modelli contribuisce tantissimo anche a creare quelle dinamiche che poi è vero che adesso vengono prese in esame soprattutto per come si riflettono sul femminile, perché diciamo da un punto di vista magari anche più eclatante per alcuni,
certo,
versi.
Certo, un impatto sociale, esatto, fortissimo.
Esatto, però...
Al limite del penale anche in certi casi.
Appunto. Esattamente, però le ripercussioni psicologiche, le ripercussioni emotive che hanno anche determinate pressioni su poi gli uomini maschi sono pesantissime. Tant'è vero, no, che capita, non so se è capitato anche a voi, di confrontarsi anche con uomini che chiaramente si distaccano da quel modello, che non si riconoscono in quel modello e che reagiscono anche, come dire, alle accuse di poi avere un certo atteggiamento nei confronti del femminile in modo quasi offensivo, cioè offensivo nei loro confronti, perché loro dicono noi non ci riconosciamo assolutamente in quel modello. Quindi comunque è un discorso molto complesso perché riguarda una parte e l'altra, e entrambe queste imposizioni poi contribuiscono alla situazione, no?
Io credo che il mondo dei maschi sia veramente pieno di sovrastrutture. E ho detto maschi,
è
non
vero.
Uomini non a caso. Sei d'accordo, Raffaele?
Sicuramente la rivendicazione di certi spazi, soprattutto per il femminile, ha incentivato la creazione di una sorta di sintesi, no? di discorsi, la famosa autocoscienza. Questa cosa per il maschile in realtà non è ancora successa, perché continuano a sopravvivere dei modelli con cui la modernità non riesce più a riconoscersi. E, mi sembra anche assurdo che ci siano titoli di giornale sul fatto che Fedez si commuova alla nascita della figlia. Questa cosa evidentemente fa ancora notizia e quindi la problematica c'è. Non siamo ancora riusciti, io parlo ovviamente per maschi, anche se non dovremmo parlare di maschi e femmine, però non siamo ancora riusciti a creare una sintesi rispetto a quello che sta succedendo e semplicemente offrire lo spazio per l'accoglienza di nuovi modelli che già ci sono ma fanno difficoltà a venire riconosciuti.
Assolutamente. E tra l'altro rispetto, no, alla pressione sociale, tutto quello che racconti nel tuo romanzo subisce la pressione dell'ambiente circostante, perché è una pressione sociale ma anche culturale, come dicevamo, no? Questa presenza scomoda del paese, in cui se da una parte i rapporti sono più umani, tra virgolette, quindi più diretti e quindi c'è una sorta di protezione della comunità, dall'altra sicuramente la provincia incombe, no? Nella formazione e anche nell'espressione di tutti. E c'è tutto un filone di narrativa che oggi privilegia la provincia, quindi con i suoi protagonisti al centro, i suoi ingredienti che sono anche le sovrastrutture, la maldicenza, le convenzioni sociali, l'ignoranza, a volte la superstizione, no? Anche un senso di religiosità diverso. Quello che della provincia non funziona quindi è abbastanza ovvio, ma qual è il bagaglio della provincia nella storia di un ragazzo, Gabriele, Filippo, ma anche il tuo? E come mai hai scelto di mettere il paese come un personaggio a sé stante, invisibile, ma che si fa sentire nel libro, comunque molto presente?
Sì, io, la vicenda si svolge in un comune di invenzione, che è Castelcarpino, che è una provincia napoletana modellata sull'Agronolano, che è un territorio in cui io sono nato e cresciuto. E, sicuramente i romanzi che affrontano la provincia e ma per estensione anche le periferie sono molti nell'ultimo periodo. Sicuramente è la provincia qualcosa a questi ragazzi ha fatto, nel senso che se è il luogo in cui emerge la necessità di raccontare una storia, sicuramente ha qualcosa ha lasciato. Per quanto mi riguarda la provincia napoletana, io volevo uscire un po' dal discorso retorico fatto di criminalità organizzata, di spaccio, perché non è una storia che mi ha riguardato da vicino, devo essere sincero. Però parlo di un altro grande male, che è quello che abbiamo detto finora, cioè la pressione sociale sul maschile, sui ruoli di genere e su quest'idea molto generale che eccedere la norma sia una colpa. Questo secondo me succede perché, diciamo, nelle province tutto ci riguarda, tutto più vicino, e questo avviene non soltanto fisicamente, perché poi le storie familiari si sovrappongono, è come se attraverso le generazioni noi ereditassimo i legami precedenti.
Le colpe dei padri, e ne dobbiamo rendere conto pubblicamente. Sì, le colpe dei padri e anche le colpe dei figli per i padri, chiaramente, per i padri, le madri, insomma.
Sì, che hanno dei figli come non li vorrebbero, che non corrispondono, no, a certi modelli.
No, certo, ma comunque è una forma, come dire, di così di rendiconto alla collettività, no? L'essere, cioè il vivere in provincia e il dover legittimare la propria esistenza e il proprio codice di condotta, i propri valori anche, o le proprie caratteristiche, così come la propria personalità diventa, come dire, un processo collettivo a cui tutti partecipano.
Sì, io sulla questione di un po' negativa, su questa visione un po' negativa della provincia, diciamo non ho un atteggiamento di rabbia, più un atteggiamento di tenerezza, perché sicuramente ci sono soprattutto in alcune province remote italiane, la storia non è mai arrivata, la storia quella che indichiamo con la S maiuscola. Quindi è come se la memoria delle province fosse qualcosa di fisico, di ambientale, di geografico, perché per sopperire alla mancanza della storia, le province hanno dovuto sommare delle storie singole, delle storie gregarie, e quindi sovrapporle una all'altra per creare un tessuto sociale che fosse anche fisico. Per questo è come se i luoghi esercitassero la loro rivincita rispetto ad una storia che non li ha mai compresi.
Questo è molto vero, sì, è condivisibile effettivamente. E quindi, diciamo, la provincia si crea la propria autoidentità e l'elemento, come dire, discordante e appunto non conforme diventa un po' problematico. Non parliamo di provincia, ma parliamo di barrio, perché adesso su Radio Sonar arriva Mahmood con questo bellissimo pezzo che non parla di provincia, ma insomma il barrio in Spagna è la stessa cosa. Il quartiere, ecco, sì. Dai, quartiere.
Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre.
Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine.
Ma non sparire mai come Iside. Mai, mai.
sbarrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio.
Mahmood su Radio Sonar, Make Some Noise, siamo con Raffaele Notaro, stiamo parlando di Densità, il suo libro che è uscito il 27 aprile. Speriamo di riuscire a fare queste presentazioni del libro dal vivo il prima possibile, sì, come si faceva una volta, come ci ricordiamo appunto nei vari quartieri, le librerie di quartiere, lo scrittore, il... come dire, il contatto con chi ti dà il libro e anche con chi lo scrive. E riguardo, diciamo, tutta questa riflessione che abbiamo fatto sulla provincia e su com'è la provincia parla, su quello che dice di noi, su quello che diciamo noi degli altri, di quelli che vivono a fianco a noi, mi è venuta in mente una frase di Jane Austen che diceva: che scopo viviamo se non per essere presi in giro dal nostro prossimo e divertirci a nostra volta sulle sue spalle. Come risponderesti tu alla cara Jane, che allora, ci starà ascoltando dalla tomba, forse?
Io alla cara Jane sono appassionato delle persone, io sono molto incuriosito dalle persone, e poi avendo anche un carattere molto schivo, e non cedo facilmente al giudizio, devo essere sincero, però mi incuriosiscono molto le persone. E mi incuriosiscono meno gli scrittori e le scrittrici, cioè la vita degli scrittori e delle scrittrici, e soprattutto poi negli ultimi tempi questa persona e autore un po' si stanno sovrapponendo, ed è forse una, come dire, una sintesi che al lettore dovrebbe interessare poco, perché un'opera parla
da sola, viaggia da sola, poi con le sue gambe, no?
E quindi, no, ti dicevo, mi incuriosiscono molto le persone perché sono un attento osservatore e vado alla ricerca di cose che posso poi riutilizzare. Io sono uno scrittore di invenzione, ovviamente ci sono delle caratteristiche biografiche, autobiografiche nel romanzo, ma sono sparpagliate dappertutto, anche semplicemente dal modo in cui si utilizza la frase, secondo me parla molto di che tipo di scrittori siamo, che tipo di lettori siamo stati. Io per esempio prediligo delle frasi molto lunghe con punti e virgola, delle subordinate. Questo comunque nella mia ottica arricchisce anche, dà la sensazione di un pensiero più ampio che cerca di abbracciare più visioni. Però questa ovviamente è la mia opinione su come intendo io la scrittura.
Senti, a proposito, no, del discorso che facevamo sempre del paese, ci sono dei personaggi, la zia di Gabriele, la psicologa Antonella ad esempio, che avevano provato ad andare via e sono dovute rientrare proprio in occasione di quello che succede a Castel Carpino. Anche quando i misteri intorno alla morte di Filippo vengono sciolti, c'è sempre questa domanda un po' che echeggia nell'aria: si è capaci mai davvero di affrancarsi dalla provincia, o comunque... è come se ci desse un imprinting e ci esercitasse su di noi un richiamo insopportabile, per cui poi alla fine è un po' quello che siamo e non riusciamo mai a francarci fino in fondo.
Sì, soprattutto per quanto riguarda Elide, c'è un punto del romanzo in cui lei fa questi incubi, in cui si vede immersa nella terra e dagli arti le spuntano delle radici. Sicuramente ci sono dei gangli che ci tengono legati alla terra e che inevitabilmente sono un richiamo fortissimo per noi, perché riguarda anche la questione delle storie personali di cui parlavo prima. Noi andiamo alla ricerca del nostro filo, noi andiamo alla ricerca della nostra storia personale, intessiamo tutti i giorni la nostra storia personale e non possiamo prescindere dal luogo in cui questo filo si è originato, che intreccia anche cose che vengono prima di noi, ed è sicuramente un rapporto con la terra natale, quello da un po' inscindibile. In tutte le ricerche personali c'è sempre il ritorno a un punto di partenza. Per quanto riguarda poi più nello specifico il romanzo, è anche un paese che ha subito un disastro naturale, e questa frana ha cambiato la geografia del luogo, quindi c'è anche una, come dire, una, prima parlavamo di perdita, c'è una seconda perdita, perché dalla parte, diciamo, antica del paese è nata una parte secondaria più nuova, e penso soprattutto a quei luoghi che hanno vissuto il dissesto idrogeologico del nostro paese e che sono luoghi in cui la ricostruzione è impossibile. In luoghi del genere, secondo me, c'è una doppia perdita, la perdita delle cose materiali, e c'è anche la perdita del racconto collettivo. Luoghi, piazze in cui si è fatta la storia del paese sono luoghi ormai inaccessibili. Quindi rimane nella storia che io tratteggio di Angela questo bisogno di tornare a scavare la propria terra per cercare di riannodare il filo di se stessa a quello da cui è originato.
C'è anche come un tradimento poi se ci si allontanasse definitivamente, proprio per il fatto che magari alcuni luoghi e quindi quello che raccontano sopravvivono solo nelle persone che li hanno vissuti magari e che ancora li raccontano, quindi è come, cioè, negarlo totalmente è anche come un po' tradire l'essenza del luogo, no? Che non esiste più da un punto di vista fisico, e quindi se ce ne andiamo anche noi...
È un disconoscimento totale.
Sì, questo è un atto di tradimento d'amore, perché poi chi va via dalla provincia cerca sempre di raccontarla, come casi eclatanti, come ad esempio Febbre di Jonathan Bazzi, Gli affamati di Matteo Insolia, Napoli Mon Amour, che parla della periferia napoletana di Alessio Forgione, sono dei romanzi che fanno un grande atto di tradimento e allo stesso tempo un grande atto d'amore nei confronti della loro storia, anche se in molti casi sono storie che non li rappresentano, che non li hanno rappresentati e probabilmente non li hanno capiti. Questo però non scompare quando devi parlare della terra che ti ha generato, anche con un moto di rivolta e di rivalsa rispetto alla storia che stai scrivendo, però anche quello è un trampolino, adesso per restare in tema nuoto, che è uno degli argomenti del libro, anche quello è uno spazio da cui saltare, e anche quello è uno spazio che ci portiamo dentro.
E rispetto anche a questo discorso, no, dell'ambiente circostante, delle pressioni che esercita, tu hai detto durante un'intervista esiste uno spazio, no? Uno spazio di protezione, cioè nel senso facevi riferimento ad Angela che in qualche modo protegge la sua famiglia da quello che c'è intorno, no? Quando subentrano maledicenze o comunque appunto Gabriele viene accusato, ma anche uno spazio di protezione per noi stessi. E tu dici quello è uno spazio vitale perché questo segreto, in qualche modo, questo spazio segreto che rimane, è poi il luogo dove effettivamente si sviluppa la vera essenza di quello che siamo. Quindi mi ha colpito molto questa descrizione, appunto, della protezione verso l'esterno per essere veramente noi stessi, che c'è necessità a un certo punto di avere un segreto, no? Di avere uno spazio che è solo nostro.
Dici il tuo segreto, allora, o meglio, dici quanto tieni a questo tuo spazio segreto, dai, che è un po' meno scomoda come domanda.
No, sicuramente io penso, tra le tante cose che questo lockdown ci ha tolto, c'è proprio lo spazio dei segreti, perché persone che sono state costrette a dividere lo stesso spazio e non hanno avuto, che poi i segreti non è che devono essere cose scandalose o delle cose irraccontabili, anche delle cose molto piccole, delle cose che concediamo a noi stessi, sono secondo me uno spazio molto vitale, perché non tutto deve essere raccontato, non tutto deve essere storytelling, non tutto deve essere narrazione, anche se tutti i giorni cerchiamo cerchiamo di raccontare la nostra storia migliore, è anche giusto che ci sia uno spazio dove noi possiamo essere assolutamente fallibili, possiamo essere assolutamente goffi, e anzi quello è uno spazio secondo me da condividere, nel senso riconosciamoci fallibili, riconosciamoci anche un po' cretini nelle nostre cose quotidiane, e questo secondo me sarebbe anche molto utile per distruggere quelle categorie di cui parlavamo prima, dove dobbiamo essere necessariamente tutti vincenti e tutti con uno scopo poi di cosa. Quindi questo spazio dei segreti è anche un modo per me per raccontare il senso della mia scrittura, perché io lascio nella storia molti non detti e in un certo senso mi fido molto
Però i non detti spesso dicono, o meglio, forse qualcuno poi ci interpreta e li riempie come meglio crede, no? Perché anche quello fa parte dello spazio personale e come dire, del recinto della nostra particolarità. Una cantante che conosce molto bene, come dire, i suoi segreti e non li svela mai e ogni volta ci stupisce sempre di più è Björk, che arriva a Make Some Noise adesso con Yoga. E questa è Björk con Yoga, Make Some Noise, siamo con Raffaele Notaro e parliamo di densità, il suo romanzo. Un romanzo che è anche un romanzo sul pudore, se vogliamo. Sul pudore, sul senso di colpa che ci portiamo dietro e dentro e quindi anche sul rapporto che ciascuno ha con il proprio storico, no? Uno storico anche di sbagli, se vogliamo. La cronologia dei nostri sbagli, dei nostri errori. E su come in realtà ci sia un filo che lega anche le due cose. Che rapporto hai tu con il pudore e con il senso di colpa? E in che modo, se ha condizionato, come dire, il tuo approcciarti a questa storia, lo ha fatto? Il senso di colpa, secondo te, è un segreto troppo intimo, visto che parlavamo di segreti, prima di spazi segreti, per essere comunque condiviso o magari anche ostentato agli altri?
Beh sì, io in un punto centrale del romanzo scrivo che dopo essersi affannati a cercare la verità dietro questo inspiegabile suicidio del ragazzo d'oro, poi nessuno è davvero pronto ad accettarne le conseguenze. Questo io credo accada perché cerchiamo conferme a quello che pensiamo e non vogliamo essere smentiti, perché chi ci smentisce in realtà ci chiede di accogliere una visione diversa da quella che avevamo prima, e quindi questo crea uno sforzo, ci chiede qualcosa in cambio. E questo pudore a cui facevo riferimento sicuramente è una cosa che riguarda più gli adulti del mio romanzo che gli adolescenti, perché gli adulti per esempio non riescono a dire che Filippo è morto, continuano a dire che Filippo è caduto, e soltanto i ragazzi invece che cercano di recuperare la storia di Filippo, che è il grande assente del romanzo, perché io fin da subito ho scelto di seguire Gabriele e Angela, e quindi soprattutto su Filippo ho voluto anche lasciare quello che si chiama diritto all'oblio, perché io credo che ci siano dei gesti che restano incomprensibili agli altri e che ci portiamo dentro delle cose che se non vogliamo comunicare è giusto che restino segrete. E c'è in un certo modo il recupero di quello che è accaduto davvero a Filippo, perché c'è un puzzle da ricostruire nel romanzo e ci sono delle verità e delle responsabilità che verranno fuori un po' alla volta, però ho voluto lasciare almeno nel suo caso questa zona d'ombra, perché io credo che sia indispensabile lasciare uno spazio
di non detto. Ma è anche forse, diciamo, ecco, proprio sul senso di colpa c'è anche un atteggiamento diverso, no? da parte degli adulti rispetto invece a come si approccia un ragazzo, no? Il senso di colpa che può avere Gabriele è sicuramente diverso dal senso di colpa degli altri adulti del romanzo.
Sì, perché quando si sparge la voce che è morto un ragazzo nel complesso delle piscine, e diciamo il paese tira un po' un sospiro di sollievo, perché crede all'inizio che si tratti di Gabriele, e quindi in un certo senso questa complessità, questa problematicità è stata risparmiata alla sua famiglia. Quando poi il paese scopre che in realtà a morire è stato Filippo, tutti si guardano con un po' di diffidenza, perché è come se si sviluppasse anche il pensiero di che cosa abbiamo fatto di male.
Esatto, sì. Quel senso di colpa, il senso di colpa, come dire, personale che vive Gabriele nel suo intimo, ma anche il senso di colpa collettivo di una comunità che forse ha fallito, che forse qualcosa non ha funzionato, forse doveva andare diversamente, forse ci si doveva accorgere che qualcosa era sbagliato.
Sì, esattamente questo.
E rispetto a questo anche discorso che accennava Paolo della diversità, no? Del modo di vivere il senso di colpa da parte degli adulti e da parte dei ragazzi, c'è proprio sottolineata questa diversità in generale tra il mondo degli adulti, che è complesso nelle sue relazioni, fatto di codici comportamentali, di anche sovrastrutture più complesse e più determinate di negazione, quindi ha molta più difficoltà ad accettare la verità, no? Anche come dicevi tu nel linguaggio, vive quindi solo delle sole verità che è disposto ad accettare e a considerare. Come si incastra nel mondo degli adulti che il libro non trova una soluzione, no? Tu sei riuscita ad assolverli. E poi, che relazione c'è tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi? Cioè, è possibile una comunicazione? Perché sembra che questi due mondi, tranne in alcuni casi, ad esempio appunto Angela che prova ad entrare in relazione con il figlio proteggendolo, però forse non capendolo o non... come dire, cioè lo protegge un po' dall'esterno e protegge un po' anche se stessa e la reputazione della famiglia, eccetera. Quindi c'è un contatto tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi, o rimangono inevitabilmente separati e non si comprendono?
Guarda, un punto di contatto secondo me è l'idea che il bullismo non è soltanto orizzontale tra gli adolescenti della stessa età, è anche orizzontale tra gli adulti, perché Angela subisce in parallelo quello che accade al figlio, e mentre il figlio reagisce in un certo modo, lei è diciamo imprigionata nel suo ruolo sociale, e quindi la questione è anche come veniamo noi in contatto con quello che ci circonda. Sicuramente il tema del bullismo degli adulti è anche un modo per raccontare che ci sono delle cose da cui non riusciamo ad uscire, e che l'età adulta noi pensiamo che le cambi o le risolva, in realtà non le risolve. Quindi questo è il senso di, credo, di incomunicabilità tra le generazioni. L'idea che una pensa l'altra come già risolta e l'altra pensa ancora come un non realizzato. E quindi su questo c'è un terreno in cui non riescono a trovare dei punti in comune.
E non ci sono alibi, soprattutto per gli adulti, nel loro essere adulti.
Io ho cercato di stabilire con molta precisione l'ultima frase e l'ultima scena in cui compaiono tutti i personaggi. Mm-hmm. E probabilmente quella che coinvolge gli adulti è sicuramente quella con più biasimo. Sicuramente quella con più biasimo.
E allora comunque basta classificazioni, basta parlare di ragazzi, adulti, maschi, femmine. Parliamo di troisième sexe, arrivano gli Indocin qui su Make Some Noise con Raffaele Notaro questa sera.
Musica francese.
Mais oui.
Stupéfiante, habillée comme mon fiancé. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau de crier, outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de le voir nu, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non.
On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et on se prend la main et on se prend la main. Un garçon. Dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île.
J'ai pas envie de la voir nue, pas envie de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main.
Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée.
Le grand choc pour les plus vicieux,
c'est bientôt la chasse aux sorcières.
Ambigu jusqu'au fond des yeux,
le retour de Jupiter.
Troisième sexe, Indocin e Christine and the Queens, se non sbaglio. E siamo con Raffaele Notaro, ci avviamo verso il termine di questa fantastica puntata di Make Some Noise, puntata densa di riflessioni, densa di umanità, densa di ragionamenti su come sopravvivere anche con gli altri, no? Quando il nostro mondo personale è costretto a interfacciarsi con quello degli altri. Raffaele, in genere dopo che si scrive un libro e lo si pubblica ci si sente un po' svuotati. Tu ti senti svuotato adesso? E cos'è rimasto ancora di Raffaele che ha voluto custodire, visto che insomma, parlavamo di segreti e non ha lasciato a densità. Qual è il segreto che non hai svelato a densità?
Tu adesso questa sera vuoi farmi dire un segreto?
Sì, chiaro, sì, mi sono fissato, mi sono proprio fissato.
Già ci ha provato prima, e tu hai svigolato bene. Adesso ci riprovo a farti dire un segreto.
No, figurati. No, ma come no. Questo senso di vuoto, dopo che hai lasciato andare il libro, dicevamo prima appunto che i romanzi poi viaggiano con le loro gambe, no? E tra le persone. Ecco, questa sensazione di vuoto ti accomuna? Cioè è una cosa che senti anche tu?
No, sicuramente il romanzo chiude una ricerca sia stilistica che sulle tematiche. È proprio la cristallizzazione di un periodo di scrittura. E quindi questo sicuramente, questo romanzo chiude un cerchio aperto molto tempo fa, perché il romanzo deriva da un vecchio racconto che aveva una quindicina d'anni. Sicuramente continuerò a cercare di vedere cosa c'è al fondo di queste tematiche che mi piace tanto raccontare, che sono sicuramente l'adolescenza, i rapporti familiari e il rapporto tra essere umano e ambiente, che sono i temi che prediligo. E sicuramente mi interessa vedere che cosa succede quando sentimenti che abbiamo per scontati in realtà non si realizzano, come il senso di maternità che Angela ha per Gabriele, come il senso di amicizia, il nostro essere una famiglia di parlanti, e questa cosa non si verifica nel caso di Gabriele. Quindi sono sicuramente ricerche che continuerò a fare. E poi non mi sento svuotato, anzi mi sento, sì, forse un po', perché sono affamato di feedback, perché la scrittura è un processo molto solitario. Io su questo romanzo ci sono stato 3 anni da solo, e adesso ho voglia che mi mandi delle cartoline come il nano
è
di Amelie.
Giusto, come i figli bravi fanno con ciascun genitore, no? Si fanno sentire.
Rendetemi fiero.
No, ma questo aspetto, diciamo così, di gestazione, secondo me si comprende, almeno io l'ho sentito leggendo il libro, cioè ho sentito che era un qualcosa che è cresciuto proprio e si è sviluppato, cioè è un libro che si autosviluppa in un certo senso, no? E quindi ha una crescita anche interiore, quindi non poteva che essere così, che è un'opera prima, però molto ben congegnata, molto ben pensata, molto attenta, molto sensibile agli aspetti dell'umano, e siamo contenti comunque che ci aspetteranno, crediamo, altri romanzi sempre sull'umano e sempre di Raffaele a questo punto.
Grazie, mi inviterete e sarò qui. Forse
aspetta, che mica abbiamo finito.
Non abbiamo finito. Aspetta.
Ti salutiamo noi quando è il momento. Però okay. No, non abbiamo detto una cosa, perché tu, oltre a essere scrittore, cioè, sei anche qualcos'altro.
Un podcaster. Il mercato del podcast in Italia si sta facendo strada con più di 8 milioni di ascoltatori al mese, quindi veramente un boom, è un canale che sta esplodendo, soprattutto nei confronti di un pubblico giovane e pieno di interessi, perché poi i podcast in genere sono di approfondimento, affrontano delle tematiche con punti di vista inediti, eccetera. La letteratura, quindi, secondo te ha trovato un nuovo alleato nel podcast?
Allora, guarda, io tra inizio di giugno festeggeremo la chiusura della nostra seconda stagione con 10.000 ascolti, perché siamo lì, quindi mi auguro che anche da questo consiglio per gli acquisti ci sia un po' di ritorno. Andate ad ascoltarmi, il podcast si chiama Le Bucoliche.
Eccolo, diciamolo, perché è un bellissimo podcast che fa approfondimento su libri, sul mondo dell'editoria, è molto valido, è molto molto valido.
Sì, sicuramente aumentano i linguaggi e la letteratura che viene vista, la modalità della lettura che viene vista come una cosa solitaria, una cosa indivisibile, in realtà ha trovato uno spazio per essere compresa anche all'interno delle nuove tecnologie che parlano di narrativa e di letteratura in modo molto interessante, che riescono a raggiungere un pubblico anche nuovo e inedito per questo tipo di opera.
Bene Raffaele, allora continueremo ad ascoltarti e a leggerti con molto piacere. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamo appunto il tuo libro Densità, lo trovate in tutte le librerie, in tutti gli store digitali, ma io consiglio sempre cartaceo, ce l'hai lì in libreria, diventa un tuo compagno. Sì, molto meglio, molto molto meglio. E ti salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori.
Diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 20, anzi alle 20, perché questa sera siamo andati alle 20:30, quindi ritorniamo al nostro orario originale, e sempre su radiosonar.net per Make Some Noise.
Buon venerdì.
Ciao, buona Raffaele, grazie.
Grazie a tutti che ci hanno ascoltato.
Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale. Per stendermi al sole, rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.